Senta, lei viene personalmente coinvolto nella strategia stragista?
Io sì.
A partire da quando?
Già dall'inizio, a partire dal 91.
In relazione a quale fatto viene coinvolto?
Allora, io ho partecipato all'omicidio del dottor Scopelliti a Reggio Calabria, che doveva prendere il processo di Cassazione del mancato processo di Palermo.
La voce che avete sentito è quella di Maurizio Avola, mafioso siciliano appartenente alla famiglia mafiosa catanese di Nitto Santa Paola, divenuto poi collaboratore di giustizia. A fare le domande è il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. È il 17 maggio 2019 e durante il processo, soprannominato 'Ndrangheta stragista, il mafioso siciliano dice di aver partecipato all'omicidio del giudice Antonino Scopelliti e, cosa non da poco, dice che è con quell'omicidio che ha inizio la stagione delle stragi. Dico cosa non da poco perché, da quel che sappiamo, l'inizio di quella che è stata soprannominata stagione delle stragi è sempre stato raccontato essere l'omicidio di Salvo Lima, avvenuto il 12 marzo del 1992 a Palermo. Salvo Lima è stato sindaco di Palermo, parlamentare, leader della Democrazia Cristiana in Sicilia e politico colluso con la mafia. E per questo, ucciso dalla mafia stessa quando, al massimo della tensione con lo Stato, Cosa Nostra iniziò a farsi sentire per intimidire quello stesso Stato che l'aveva portata in tribunale e l'aveva condannata con il famoso maxi processo istruito dal pool antimafia di cui facevano parte Falcone e Borsellino. Ma cosa c'entra tutto questo con Antonino Scopelliti? Un giudice calabrese, ucciso il 9 agosto del 1991, quindi 5 mesi prima della sentenza di Cassazione del maxi processo che condannò in via definitiva i boss di Cosa Nostra, e ben 7 mesi prima dell'omicidio Salvo Lima.
La sensazione è che Rina ha la percezione che Falcone sta continuando a rompere le scatole all'organizzazione che sta organizzando il trappolone del maxi processo. Quindi l'omicidio Scopelliti è un omicidio mirato a dare un segnale a Falcone, fermati.
Falcone in quel momento lavora a Roma, è direttore agli affari penali del Ministero della Giustizia. A parlare è il giornalista Guido Ruotolo, che ha collaborato con Michele Santoro alla stesura del libro Nient'altro che la verità, in cui raccolgono diverse dichiarazioni e testimonianze del killer della mafia, Maurizio Avola. Maurizio Avola, che anche in quel libro si autoaccusa dell'omicidio Scopelliti, entrando anche nei particolari di come avvenne. Ma questo lo vedremo più avanti. La domanda invece adesso è: perché Guido Ruotolo dice che l'omicidio di Antonino Scopelliti sarebbe servito a dare un messaggio a Giovanni Falcone? La risposta in teoria è semplice: perché doveva essere lui, Antonino Scopelliti, a rappresentare la pubblica accusa al maxi processo di Palermo, giunto in quel momento in Corte di Cassazione. Era lui il pubblico ministero designato a rappresentare lo Stato nell'ultimo grado di giudizio, che avrebbe poi condannato Totò Riina, la cupola mafiosa di Palermo, e tutti gli appartenenti affiliati a Cosa Nostra.
C'è una prima ricostruzione dell'agguato. Il magistrato stava risalendo questa strada da solo alla guida della sua BMW quando da questo sentiero i killer appostati hanno lasciato partire uno o due colpi che hanno ferito mortalmente il giudice Scopelliti. L'auto ha proseguito naturalmente la sua corsa ed è finita contro questo cancello ai bordi della strada, precipitando nel vigneto sottostante.
A questo punto però ci vuole qualche avvertenza. Primo, Maurizio Avola è stato un collaboratore di giustizia, ma è stato anche uno dei killer più feroci di Cosa Nostra. E non sappiamo mai se quello che dice un collaboratore di giustizia è vero finché un'aula di tribunale non riesce a dimostrare l'autenticità del suo racconto tramite altre prove o testimonianze. Questo, per l'omicidio Scopelliti, non è ancora avvenuto. E le stesse dichiarazioni di Avola sono state oggetto di discussioni rispetto alla loro autenticità. Secondo, Antonino Scopelliti era un giudice calabrese ucciso a Piale, una frazione di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria, a due passi da casa sua, mentre trascorreva le vacanze lì, senza scorta. Ma stava rappresentando la pubblica accusa a un processo contro la mafia siciliana. E qui allora nascono ulteriori domande. È stata la mafia siciliana o l'andrangheta calabrese a commettere l'omicidio? Possono i siciliani uccidere un giudice di Cassazione, uno dei più alti esponenti della giustizia italiana, in territorio calabrese senza il permesso dell'andrangheta?
Il giudice Scopelliti era in vacanza in Calabria dal 24 luglio ed oggi, come tutti i giorni, rientrava da Cannitello, una spiaggia a nord di Villa San Giovanni, a Campo Calabro, dove abitano gli anziani genitori e una sorella. Non era difficile prevedere gli spostamenti del magistrato, che aveva diritto ad una scorta, spiegano in questura, ma su sua richiesta. L'agguato è stato studiato nei minimi particolari e non ha avuto testimoni. Solo dopo mezz'ora una pattuglia della polizia stradale ha scoperto la BMW nella scarpa ed ha pensato inizialmente ad un incidente.
I primi processi che si sono svolti dopo l'omicidio parlano di un favore dell'andrangheta concesso alla mafia siciliana. Cioè, al contrario di quello che dice Maurizio Avola, i killer sarebbero stati calabresi e, in cambio di quel favore, la cupola siciliana sarebbe intervenuta per fare cessare la seconda guerra di 'Ndrangheta che dal 1985 stava insanguinando le strade di Reggio Calabria. Ma perché uccidere il giudice che rappresenta la pubblica accusa? Sempre le ricostruzioni processuali parlano di un tentativo di corrompere Scopelliti offrendogli 5 miliardi di lire. Lui rifiutò e quindi venne ucciso. Ma le cose comunque non tornano. Non è il magistrato che rappresenta l'accusa a decidere l'esito di un processo, soprattutto in Corte di Cassazione. Non è meglio intimidire, corrompere o uccidere il giudice che deve emettere la sentenza? Tra l'altro, poi, alla fine, i mafiosi sono stati condannati lo stesso. Ma non è stato un omicidio inutile? Si dice che l'omicidio serviva per cercare di ritardare il processo e quindi far scadere i tempi di custodia cautelare, cioè quel limite di tempo massimo per cui un imputato può essere tenuto in carcere in attesa che arrivi la sentenza. Ritardare il processo avrebbe permesso ai mafiosi di essere scarcerati e tornare latitanti, ma non fu così. Vennero condannati. E che fu un omicidio inutile, me lo ha spiegato anche l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, quando sono andato a trovarlo nei suoi uffici a Roma. Pietro Grasso, che è stato giudice di primo grado del maxi processo di Palermo e poi procuratore nazionale antimafia.
Il suo omicidio ha un carattere preventivo, un carattere anche intimidatorio. Forse anche dilatorio, nel senso di far perdere un po' più di tempo. In realtà tutto questo non servì a nulla. La mafia fece un brutto affare anche con l'omicidio Scopelliti.
Ma poi perché per molti degli altri omicidi di mafia fior fior di collaboratori di giustizia hanno iniziato a parlare, mentre per l'omicidio del giudice Antonino Scopelliti non si riesce a trovare alcun riscontro rispetto a come andarono davvero le cose?
Mi ricordo proprio la sensazione, il desiderio di sentire papà, che tendenzialmente chiamando lui alle 8 eravamo arrivati al momento giusto. Vediamo questo telegiornale, il telegiornale si apre con la notizia del magistrato ucciso a Campo Calabro, Reggio, non so che cosa dissero, e mi ricordo l'immagine di papà dietro le spalle dell'annunciatrice, non so chi è che lo stava leggendo il TG, e a quel punto non avevamo ben capito, cioè non c'era stata un'immediata comprensione, o forse sì. Il fatto sta che la reazione di mia madre mi ha impedito completamente di pensare a qualunque cosa, quindi la prima reazione che poi ho avuto io è stata la negazione, non tanto per me quanto per lei. Sfruttando il fatto della anzianità del televisore, continuava a dire: no, ma non è papà, quella persona là nella foto è una persona diversa, sicuramente non era lui. e i miei hanno cercato comunque di loro di assecondare me, ma in realtà io avevo capito benissimo, era per me un modo per tutelare mia madre, che comunque era completamente sconvolta, cercava la finestra e il balcone per buttarsi di sotto, evidentemente. E mi ricordo proprio mio nonno che cercava di tenerla lontana da ogni oggetto, da ogni cosa con cui lei si potesse fare male.
Il giudice non è mai popolare, soprattutto il pubblico ministero, che è quasi sempre impopolare in tutti i processi. E allora ho creduto di fare il mio dovere applicando la legge.
Il giudice non è mai popolare, diceva Antonino Scopelliti quando era in vita. È impopolare lo è stato anche dopo la sua morte. Una morte a cui nessuno ha ancora dato giustizia. Io sono Massimo Brugnone e questo è L'Omicidio Scopelliti, un podcast che racconta la storia di un magistrato non ucciso dalla mafia e in cui cerchiamo di mettere in fila tutti i perché, a più di 31 anni dal suo assassinio, noi non sappiamo ancora chi l'abbia ammazzato. Premessa. Questo podcast non è nato per dare risposte, quanto per fare domande. Tante domande. Quella del giudice Scopelliti è la storia di un uomo che ha tenuto una figlia nascosta, vivendo in case separate dalla donna che amava e vedendosi con loro di nascosto pur di dargli protezione. Si sposò, fece annullare il matrimonio affinché non risultasse dalle carte e portò avanti questa relazione clandestinamente, perché lo sapeva che sarebbe potuto essere ucciso. È la storia di un giudice che si è laureato in legge ad appena 21 anni e di anni ne aveva 24 quando è entrato in magistratura. Ma quella è solo l'inizio di una carriera che lo porterà il 23 gennaio del 1980, appena 3 giorni dopo il suo 45esimo compleanno, a diventare magistrato di Cassazione. E come sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, quindi colui che rappresenta la pubblica accusa per conto dello Stato nell'ultimo grado di giudizio, Antonino Scopelliti si è occupato di delicati procedimenti di terrorismo e criminalità organizzata. È stato pubblico ministero nel processo per la strage di Piazza Fontana a Milano, il processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, quello per l'omicidio dell'onorevole Aldo Moro e della sua scorta, e quelli per l'omicidio del colonnello dei carabinieri Antonio Varisco e per l'uccisione del capitano Emanuele Basile. Poi segue i processi per la morte del giudice Rocco Chinnici e della sua scorta, quelli per la morte del giudice Vittorio Corsio, del giudice Mario Amato e del giornalista Walter Tobagi, nonché quelli relativi ai cosiddetti casi Calvi e Sindona. Sono nomi che chi ha vissuto la storia di quegli anni si ricorda molto bene, e chi invece non li conosce, sono nomi che meriterebbero altrettanti podcast di approfondimento delle loro storie. Uomini, storie, fatti che hanno caratterizzato la vita politica degli anni Ottanta e che, appunto, misero in pericolo la vita di Antonino Scopelliti come giudice che, la maggior parte delle volte, si trovava a chiedere che mafiosi e terroristi venissero definitivamente condannati.
Anche l'eroe ha paura. Oggigiorno si possono fare dei grossi discorsi, dei grossi proclami, e rifiutare la paura, ma per me rimangono soltanto parole. L'uomo fisiologicamente ha paura e deve aver paura svolgendo la sua attività. Ovviamente deve anche pensare che, essendo una milizia, soprattutto quella del magistrato, deve fare il proprio dovere. Quindi questi momenti di angoscia, di paura ci sono e credo ci sono per tutti. Si tratta di superarle nel migliore dei modi.
E forse è per superare la paura nel migliore dei modi che Antonino Scopelliti decise che quella bambina di nome Rosanna, nata il 12 novembre del 1983, dovesse rimanere un segreto. Una figlia tenuta nascosta addirittura ai propri fratelli e ai propri genitori. Nessuno doveva sapere della sua esistenza, affinché nessuno potesse farle del male.
Per te era normale questa cosa che vivevate separati?
Sì, era normale nella misura in cui mi era stato spiegato. O meglio, cioè quando tu vivi una cosa... Allora, facciamo un passo indietro. In realtà io sapevo che c'erano dei delinquenti che volevano fare male al papà. Sapevo che noi dovevamo prendere delle precauzioni e sapevo perfettamente che io non dovevo dire a nessuno di essere la figlia del giudice Scopelliti. Questi erano i tre punti cardine della mia esistenza fino ai 7 anni. Sapevo, perché l'ho vissuto, che a Reggio Calabria io dovevo essere presente come entità, proprio come figura, il meno possibile, perché avevamo un po' di paura. Sapevo che era normale, anche se non lo era, girovagare in una valigia rossa, e sapevo che era altrettanto normale a Reggio girare in una cassetta di pomodori.
Se sono una cassetta di pomodori?
Eh sì, perché a Roma, allora a Reggio, se tu, in estate, lo sai, se si schiatta di caldo, se mi avessero messa nella valigia rossa sarei morta probabilmente. Allora, onde evitare di morire soffocata, asfissiata, a Reggio mi nascondevo nella cassetta di pomodori, sai, le cassette quelle di legno. E mi mettevo lì, mi coprivo con un panno.
Perché eri piccola piccola?
Ero piccola, quindi... c'entravo, ma cartucciavo.
E ti mettevano in macchina?
Aspettavo, sì, se dovevo. Sì, quando ero in città, ovviamente nell'autostrada no. Nei lunghi tratti no. Però sì, mi nascondevano.
Perché poi vi vedevate qui a Reggio, che ne so, vi vedevate fuori città?
Con papà a Reggio ci siamo visti 2 volte, che io mi ricordi, di cui una molto divertente a casa sua. E in cui io ho fatto finta di non conoscerlo, ovviamente, perché il protocollo era quello.
E quindi?
Chiamiamolo protocollo valigia rossa.
E se fin qui il racconto di un padre che ama la propria figlia e la mamma della propria figlia, e proprio per questo però non ci vive insieme, ecco, se questo vi sembra assurdo, vi ricordate quando vi dicevo che l'aveva nascosto anche ai propri genitori di avere una figlia? Sentite cos'è successo un giorno a casa dei genitori di Scopelliti a Campo Calabro, i nonni di Rosanna.
Quindi io l'ho salutato.
Cioè no, aspetta, no, cioè, andate, tua mamma, andate a Campo
Calabro. Andiamo a casa, sì. Tra l'altro mia madre era amica della sorella di papà, perché erano colleghe insieme. Tra l'altro mia zia ha concorso a farli incontrare, papà e mamma. Quindi andiamo lì, entriamo nel famoso salottino di Vimini, che se tu vai a Campo Calabro, il salottino di Vimini di casa Scopelliti è praticamente parte della... della vita pubblica comunale, cioè tu hai il comune, la chiesa, il salottino di Vimini, casa Scopelliti. E in questo salottino di Vimini a un certo punto, tutto sorridente.
Quindi però, cioè, tua mamma era andata per trovare la sua amica?
Sì, no, ci aveva invitato Rosetta ad andare. E mia mamma non si è scomposta più di tanto, evidentemente si erano messi d'accordo con papà. Io noi arriviamo, lui forse che era rientrato dal mare, non mi ricordo, ma ricordo spuntare in questo salottino bello, perché papà era bello, tutto abbronzato, tutto bello, spuntare, cioè, e lui mi ha guardata, forse per vedere che reazione avessi, e lei mi ha dato una reazione molto matura, l'ho salutato, salve signore, e niente, non ho avuto, cioè io stavo giocando, ragazzi, io stavo giocando. Sapevo che c'era questo disegno, sapevo che c'era il protocollo valigia rossa, e quindi io sapevo come comportarmi in relazione al protocollo, ed era anche molto brava, devo dire. Quindi
al gioco a punti della vita è bella,
esatto, sì. Allora mi ricordo che me lo vidi davanti, guarda, credimi, ero contentissima di vederlo. Poi lui ha giocato con me, cioè, perché comunque siamo stati anche insieme lì, e nessuno si è stupito più di tanto, perché papà aveva un ottimo rapporto con tutti i bambini del paese.
Papà aveva un ottimo rapporto con tutti i bambini del paese. E non solo. Sono stato con Rosanna Scopelliti a trovare il sindaco di Campo Calabro. Alessandro Repaci stava per compiere 34 anni quando hanno ucciso il giudice Scopelliti. E quando gli ho chiesto perché quell'uomo che era così tanto amato in questo piccolo paese sembra che sia stato subito dimenticato dopo l'omicidio, il sindaco di Campo Calabro mi ha risposto così.
Noi abbiamo vissuto, credo che la mia comunità abbia vissuto la scomparsa, l'assassinio, la morte di Nino Scopelliti, così come viviamo il lutto noi calabresi, che ci vestiamo di nero, ci facciamo crescere la barba lunga e rimaniamo seduti in casa ad attendere le condoglianze per settimane e settimane. Quindi diciamo che la nostra comunità scarica nel lutto e nella sensazione disorientante della perdita l'affetto che ha per Nino Scopelliti. A Campocalabro non muore il giudice, a Campocalabro muore il parente, l'amico, il compagno del Cook, il compagno di squadra di calcio, la persona alla quale i barbieri e gli operai davano del tu ed erano ricambiati. Io credo che forse questa cosa, io sento il dovere di spiegarla, perché non vorrei che la nostra comunità passasse per una comunità insensibile ai valori della lotta alla criminalità organizzata. La mia amministrazione ne è testimonianza, le scelte politiche che ho compiuto in questi anni vanno solo in questa direzione, non nella direzione dell'indifferenza alla criminalità organizzata o all'andrangheta, ma nella direzione del contrasto aperto a queste realtà.
L'Omicidio Scopelliti è un podcast a cura di Massimo Brugnone, prodotto e realizzato per la Fondazione Antonino Scopelliti. Le musiche originali e il sound design sono a cura di Luca Ottoboni. Gli inserti audio sono indicati nella sinossi dell'episodio.